Ma le parole del versetto, che adesso non leggo il numero, però quando dice la moltitudine del popolo, infatti, veniva dietro urlando a morte. E hanno richiamato i racconti della passione e la folla che diceva crocifiggilo, crocifiggilo. E mi sembra, insomma, che in questo arrivo di Paolo a Gerusalemme, sempre più, come abbiamo già visto nei giorni scorsi, ci sia un avvicinarlo al racconto e anche proprio alla vita della passione di Gesù, cioè la passione di Gesù nella sua vita, ecco, per cui mi sembra che ci sia proprio un crescendo dall'abbandono alla volontà del Signore, che abbiamo visto al capitolo, sempre lo stesso capitolo precedentemente, poi comunque il racconto della salita a Gerusalemme e adesso questo episodio nel Tempio, quindi insomma mi sembra che nell'intenzione dell'autore ci sia proprio quello di assimilarlo, di avvicinarlo, di renderlo sempre più come è stato il Signore Gesù, che lui è pronto a testimoniare con la sua morte, dando la sua vita.
Commento della... Leggevo questa mattina Don Giuseppe rispetto a questo passo, nel quale lui assegna un valore molto grande all'atto di obbedienza di Paolo all'indicazione che gli è stata data da Giacomo e dagli anziani, e di per sé, dal punto di vista umano, lui dice, potrebbe essere anche di questo tentativo di accattivarsi l'approvazione dei giudei, ma dal punto di vista umano è un'interruzione del suo ministero di annuncio e un inizio di un suo tragitto di solitudine rispetto al contorno dei fratelli che lo circondano. E in certo senso un fallimento, ecco. Però invece dal punto di vista della fede, questo atto di obbedienza che lui fa, innesca tutta una serie di avvenimenti che condurranno Paolo a entrare in contatto con situazioni assolutamente imprevedibili e che a sua volta saranno feconde di salvezza per tante persone.
Pare che il racconto di oggi sottolinei lo stato confusionale in cui la città di Gerusalemme si viene a trovare, all'interno della quale ci sono anche degli equivoci madornali sulla identità di Paolo. Per esempio, al versetto 29 si cita il fatto che la gente pensava, avendo visto passeggiare Paolo con un pagano di Efeso, Trofimo, per la città, che lo avesse introdotto nel tempio e quindi avesse profanato il luogo sacro. Oppure il centurione romano, al versetto 38, che pensa che Paolo sia un rivoltoso egiziano che in quel periodo procurava disordini pubblici. In questo contesto di confusione, di tumulto, Paolo si presenta sempre come un giudeo prima che come cristiano. Vediamo il versetto 39. Io sono un uomo giudeo di Tarso di Cilicia, una città importante. Ti prego, lasciami parlare al popolo. Questo elemento ritorna subito dopo all'inizio del discorso, capitolo 22, versetto 3. Paolo non è preoccupato di difendere la propria identità di cristiano, ma di raccontare la propria storia di giudeo che è venuto a trovarsi, come dice, sulla via. L'incontro con Cristo sulla via di Damasco gli ha fatto capire che la vera via è Cristo stesso. Inoltre Paolo, lo vedremo nel seguito dei capitoli, sempre su questa onda di chiarificazione della propria identità, non si risparmia il diritto di rivendicare la propria cittadinanza romana. Lo vedremo alla fine del capitolo 22, sfrutta le divisioni che ci sono nel Sinedrio tra i Sadducei e i Farisei, capitolo 23. Dico queste cose perché c'è un tratto di umanità nella difesa che Paolo fa di sé, della propria identità, della propria storia, delle cose che gli sono capitate. Non c'è nulla di particolarmente miracoloso e di eclatante. E quindi il passo di oggi che ci dà questi elementi ci potrebbe anche, mi sembra, almeno a me ha fatto questo effetto, di porci la domanda: ma perché Paolo è stato arrestato? Quali sono le cause che poi lo portano, come vedremo nei prossimi giorni, fino a Roma? Una è già stata sottolineata da Giovanni Paolo, il fatto che Paolo ha raccolto il suggerimento degli apostoli di entrare nel Tempio con quei quattro uomini che avevano fatto il voto. Seconda causa molto evidente nel passo di oggi è l'ostilità dei giudei, in particolare dei giudei dell'Asia, che avevano già ostacolato moltissimo Paolo e Barnaba e Sila, e l'abbiamo visto nella descrizione dei viaggi. Addirittura questi giudei si spostavano di città in città e andando dove sapevano che Paolo e Barnaba e Sila avrebbero incontrato la folla per screditare il suo insegnamento. Ci sono gli equivoci che rivelano l'ignoranza dei giudei su Paolo e sulla vicenda cristiana, ma c'è anche, mi pare molto forte nel passo di oggi, la manipolazione della folla che afferra Paolo, lo trascina fuori dal Tempio, chiude le porte del Tempio, cercano di ucciderlo. L'elemento della violenza, del tumulto, della folla è molto sottolineato, mi sembra. È una folla nello stesso tempo debole ma determinata, quindi manipolabile, ma molto efficace nel raggiungimento degli obiettivi. E dunque il tentativo di uccidere, ma addirittura al versetto 32 il fatto che cominciano a percuotere Paolo così gratuitamente prima dell'arrivo dei soldati romani, e al versetto 35 Luca espressamente parla della violenza della folla
per cui deve essere trasportato di peso Paolo per evitare di essere travolto e linciato dalla gente. I soldati romani hanno una parte importante, intanto perché arrestano uno sconosciuto, quindi il primo intervento è quello di bloccare la situazione senza indagare chi sia e senza sapere che Paolo è innocente. Lo salvano dall'aggressione, dalla morte sicura, lo fanno parlare in pubblico, l'ultimo versetto, la richiesta di Paolo, la concessione del centurione, è una un ruolo ambivalente, mi pare, quello dei soldati. E tutti questi elementi che ho cercato di rilevare ci mostrano che le cose per Paolo a un certo punto prendono una certa piega così. Cioè sono alla domanda perché Paolo viene imprigionato. Non c'è in realtà un'unica risposta. C'è una serie complicatissima di contingenze, di congetture, di evenienze, anche non programmate, tumultuose, disordinate. Mi sembra che Luca, come suggeriva Claudio, ci voglia mostrare che non solo per le cause della passione e morte di Gesù, ma anche per le cause della passione di Paolo, ciò che è in gioco è una serie di forze occulte che guidano avvenimenti, persone, cose, arrivando poi a quell'obiettivo. Le cose prendono una certa piega, ma questo fatto non è semplicemente un'osservazione di tipo fatalistico, è che dietro agli avvenimenti della storia c'è evidentemente l'opera, l'attività del mistero dell'iniquità. Il mistero dell'iniquità è all'opera e quindi si vede che tutto quello che viene raccontato porta in una certa direzione che in definitiva sfugge agli stessi personaggi. È quello che anche ci accorgiamo che succede quando ci capita di leggere, magari di recitare insieme i brani della Passione nella Settimana Santa. Ci possiamo chiedere: ma di chi è colpa? E non riusciamo a trovare una risposta, perché non c'è la colpa di un individuo. Non basta la colpa di Giuda, la colpa dei sommi sacerdoti, la colpa dei soldati. È tutto un insieme di cose che va a un certo punto a prendere una direzione negativa. E questo mi pare che ci dica qual è poi la potenza del Vangelo che opera nel credente. Cioè in queste situazioni contraddittorie, che possono forse anche fare pensare a delle esperienze che noi stessi abbiamo fatto o stiamo facendo, in realtà che spazio ha il Vangelo, la buona notizia? Qual è la buona notizia di un racconto come quello di oggi? La buona notizia di un racconto come quella di oggi mi sembra che stia nel fatto che tutto sommato Paolo, per quanto non potrebbe in realtà tanto farlo, non si sottrae a questa dinamica di avvenimenti misteriosi, sta al gioco. La buona notizia è la fedeltà del discepolo sulle orme del maestro, e il fatto che Paolo utilizza tutti gli strumenti che ha per non perdere l'occasione di dare testimonianza l'uno all'altro. La buona notizia è che le occasioni rappresentano un'opportunità di comunicare il Vangelo. E la buona notizia dunque è anche il fatto che concretamente nelle contraddizioni della vita è possibile dire una parola diversa, che va contro la violenza, contro l'ingiustizia, contro ciò che è scontato, contro usi e tradizioni che diventano catene. La buona notizia dunque è tenere alta la speranza pur nella contraddizione, nella passione, nella persecuzione. Ricordavo stamattina soprattutto le frasi che San Pietro adopera nella sua prima lettera, quando dice: ma che vantaggio c'è per un cristiano subire il male quando compie il male? Non c'è alcun vantaggio, non c'è alcun merito, non c'è alcuna ricompensa. La bellezza è quando un cristiano soffre la persecuzione essendo innocente, non compiendo il male, perché a quel punto si rivela che la violenza è violenza, e la bella notizia è la bella testimonianza che il cristiano può offrire anche in condizioni estreme.